Eccoci per una nuova puntata di Traditi dalla Fretta. Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao Roxanne.
Ciao, ciao Chi, ciao a tutti e a tutte.
Meno tre?
Sì, meno tre. Meno esatto. Tre.
Tanto in Francia siete ancora senza governo?
Esatto.
Previsione, secondo te, come andrà a finire?
Non lo so, proprio non lo so. Magari non lo so, male. Le previsioni non si possono sapere, perché tanto ci saranno sorprese dappertutto. Macron non si può indovinare cosa pensa, cosa ha previsto. Il Fronte Popolare si sta già smontando, ecco, sarà durato un mese tranquillo e poi basta.
E quindi aspettiamo, così come aspettiamo quello che ci arriverà dal Cairo. Che lì non sappiamo nulla della trattativa, del contenuto di questa proposta. Gli Stati Uniti dicono: ecco, abbiamo una bella proposta per portare la pace a Gaza. Israele dice: abbiamo accettato questa proposta. Hamas dice: questa proposta così com'è non va bene, preferiamo la prima proposta di Biden. Il problema è che non sappiamo il contenuto della proposta, e quindi siamo tutti dalla Francia all'Ucraina, alla politica a Gaza, alla politica in generale, diciamo, è un momentaccio,
sì,
proprio un momentaccio.
Sì, proprio.
Sì, sì, sì. Senti, una zona di cui nessuno, una regione di cui nessuno in questi anni parla, e forse anche è positivo, perché di solito alcune zone, alcuni paesi arrivano sui nostri giornali soltanto se c'è qualcosa di brutto, perché il giornalismo ha smesso di fare dei reportage, dei racconti anche belli, no? E invece noi torniamo a un posto che è stato anche teatro di un genocidio, quindi la Bosnia-Erzegovina, con dei racconti che ci ha fatto Chiara Vitali, era ai tempi collaboratrice di Radio Polare, e aveva accompagnato i viaggiatori, sempre mitici viaggiatori di Radio Popolare, in Bosnia-Erzegovina. Ha fatto una serie di reportage da Biaccia a Sarajevo a Mostar, e mi sembra un 6 puntate. Vi facciamo sentire una puntata da Sarajevo, anche perché sicuramente uno di questi, diciamo, weekend faremo sentire tutto il racconto in integrale, tutto il suo viaggio.
Sevda Linka, questa è la musica popolare bosniaca. A note profonde e malinconiche si può incontrare in alcuni locali di Sarajevo. È una melodia che colpisce piano, così come fa tutta questa città. Chi arriva via terra vede apparire Sarajevo tra il verde delle montagne. Prima edifici in stile sovietico, poi qualche grattacielo, poi molti minareti e campanili. Ci si passa in mezzo fino ad arrivare al centro storico e alla piazzetta principale, con i tavolini per il caffè, le bancarelle e i piccioni. Oggi a Sarajevo abitano tra le 275 e le 300.000 persone. Prima della guerra degli anni 90 erano molte di più. Si calcola che tutta la Bosnia-Erzegovina abbia perso un quinto dei suoi abitanti direttamente per il conflitto o per le migrazioni. Un modo per guardare questa città è salire in alto. Si parte a piedi dal centro storico e dopo 20 minuti di salita si arriva a un punto panoramico. Lì si abbraccia tutto con gli occhi. La città è incuneata tra le montagne, appoggiata a valle come in una culla e attraversata dal fiume. Si chiarisce il significato della parola assedio. Nel 1992 tutte quelle montagne, che erano sempre state familiari, diventano nemiche. Da lì gli aggressori sparano. Nel panorama risalta anche una macchia bianca. Sono centinaia di tombe, collegate da vialetti dove si può camminare. Qui i cimiteri sono in mezzo alle case, non ci sono muri o alberi. Su alcune tombe si leggono date come nascita 1908, morte 1993. Significa avere vissuto 3 guerre in una vita sola. Per tanti la data di decesso corrisponde agli anni dell'assedio. Le domande arrivano spontanee. Come si viveva durante la guerra? Come si è riusciti ad andare avanti? Chi ne ha tratto vantaggio? Ma le risposte sono complesse. Qui le storie personali si affiancano alle verità storiche, a volte si confermano, altre si contraddicono. Ci vuole tempo per ascoltare, non si può capire tutto subito. Quando il sole tramonta, Sarajevo si accende, dall'alto è una distesa di piccole luci. La città tutta suscita il desiderio di restare di più, di capire ancora qualcosa. A Sarajevo si corre però un rischio grande, soprattutto se si arriva come turisti. Guardare solo al passato, dimenticare che la città continua a vivere oggi e ha problemi nuovi da affrontare. Chi ama questa terra denuncia la mancanza di una narrazione del post-guerra, come Zia Gafic, fotografo. Per lui la pace esiste sulla carta, ma non si può parlare ancora di riconciliazione.
Per ogni cambiamento ci vuole tanto tempo. Dopo le situazioni estreme e le esperienze estreme come la guerra, ovviamente ci vuole tanto. Nel senso storico, 30 anni nella vita di una persona è tanto, però nella vita e esistenza di un paese è niente. Alla fine abbiamo 2% della popolazione che controllano il resto del paese e delle ricchezze, e quindi è quello che sta succedendo anche qua.
Oggi a Sarajevo il tasso di disoccupazione è al 45%, i giovani emigrano, la corruzione è presente a tutti i livelli governativi, la sanità funziona solo per chi è ricco e può pagare, i servizi sociali dipendono dalla buona volontà dei responsabili locali, chi è al potere continua a puntare sulle divisioni etniche per distogliere l'attenzione dai problemi reali della città. Molta gente fatica ad arrivare a fine mese e non ha certamente le forze per occuparsi di futuro. Ecco, il futuro si può invece cercare sui volti di chi potrebbe andarsene e decide di rimanere. Degli attivisti che ogni giorno agiscono per unire le persone, di chi porta avanti un'attività imprenditoriale, nonostante tutto sia difficile, di chi usa l'arte per rielaborare traumi o tracciare nuove strade. Nella prossima puntata di questo reportage guarderemo a Sarajevo da un altro punto di vista. Risorse naturali, cura ambientale, rifiuti, fiumi. Sentiremo la voce di un attivista che sta dedicando la sua vita a proteggere le risorse naturali, una delle ricchezze più preziose per la Bosnia-Erzegovina.
Domani sentiremo la seconda puntata di Sarajevo dedicata soprattutto all'acqua di Chiara Vitali. Sei mai andata in Bosnia, nei Balcani?
No.
Ti mancano?
Sì, ma no, non ci sono mai stata.
Dove vorresti andare?
Mizzega, che domanda! Così? Posso andare dappertutto?
No, bene, cioè il prossimo...
Andare in America Latina.
Ok. Poi andiamo a sentire Colombia.
Ecco, ad esempio. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time. Cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car. We're alive. In the death car. We're alive.
C'è anche una versione strumentale di questo
brano.
Non
la conoscevo.
Colonna sonora di Horizon Dream, film di Kusturica. Musica di Goran Bregovic, Iggy Pop.
It kind of wakes me up a little. I don't turn on the radio, 'cause they play shit like, you know, when your hand was down on my dick, it felt quite amazing. And now that that is all over, all we've got is the silence. In the death car, we're alive. In the death car, we're alive. Now come on, mandolins, play. I felt that you still had your baby fat, and a little taste of baby's breath makes me forget about death. At your age, you're still joking. It ain't time yet for the choking. So now we can own the movie and know each other truly.
C'è nulla da fare, la musica che nasce nel Mediterraneo è la più bella in assoluto. Da Napoli a Sarajevo. Mettiamo anche Marsiglia, Orano, sì. Algeri. La Turchia, la Grecia. Arizona Dream, Iggy Pop, Goran Bregovic, Kusturica. Adesso andiamo in Palestina, ma sempre in musica. C'è un artista che in questi ultimi mesi è diventato un po' il simbolo del dramma di Gaza, banalmente perché lui è della striscia di Gaza, si chiama Saint Levant. È appena uscito con un album molto bello e sempre nella rubrica World Music di Esteri, Marcello Lorrai ci ha raccontato Saint Levant e il suo brano.
La madre è in parte francese e in parte algerina, il padre è serbo di origine palestinese. Sia il padre che la madre crescono in Algeria, ma dopo gli accordi di Oslo, fiduciosi che la Palestina diventerà uno stato indipendente, negli anni 90 gli Abdelhamid si trasferiscono a Gaza, dove il padre progetta, costruisce e gestisce un albergo in riva al mare. Negli anni 90 però il processo di pace non arriva da nessuna parte. Marwan, figlio della coppia, nasce a Gerusalemme nell'ottobre del 2000, pochi giorni dopo che la provocazione di Ariel Sharon alla spianata delle moschee ha innescato la seconda intifada. Marwan passa la sua prima infanzia a Gaza, nell'hotel in riva al mare del padre. Oggi Marwan, in arte Saint-Levant, li ricorda come gli anni più belli della sua vita. Nel 2007 la battaglia di Gaza spinge la famiglia a trasferirsi ad Amman. Marwan cresce parlando inglese a scuola, francese a casa e arabo nel campo profughi palestinese dove dopo la scuola gioca a pallone. Più avanti Marwan prosegue i suoi studi negli Stati Uniti e si laurea in relazioni internazionali all'Università di Santa Barbara in California nel 2022. Oltre a studiare, nel 2020 Marwan però comincia anche a fare musica come cantante tra hip hop e R&B. Compone, testo e musica, due brani, Jerusalem Freestyle e Nirvana in Gaza, pieni di riferimenti alla condizione dei palestinesi. Nel primo dice tra l'altro: bombardano le nostre città e dicono che è per la sicurezza, e lottiamo per i nostri diritti ed è antisemita. Marwan interviene anche su TikTok a proposito di storia palestinese, ma anche di maschilismo nella cultura araba. Alla fine del 2022 fa uscire Very Few Friends, un brano in inglese, francese e arabo che ottiene un clamoroso successo con 2 milioni di visualizzazioni su YouTube in un mese. Lasciato il nome di Marwan Abdelhamid per il più alla page Saint-Levant, non smette però di riferirsi alla sua identità. Nel 2023, prima dello scoppio del conflitto in Palestina, esce con From Gaza with Love, in cui canta «Le piaccio perché vengo da Gaza con amore». Quest'anno ha firmato con Universal Arabic Music e ha pubblicato Deira, un brano nello stile Shabi di Algeri, realizzato assieme con il rapper di Gaza MC Abdul. Deira in arabo significa Kashba, città vecchia, ma Deira era il nome dell'albergo costruito dal padre, la casa della sua infanzia, distrutto nel 2023 nel corso dell'attacco israeliano a Gaza. Il successo di Saint-Levant, che vive a Los Angeles ma torna regolarmente ad Amman, fa di lui un personaggio pienamente dentro il mainstream, tanto che lo scorso anno è stato nominato da Dior Fragrance Ambassador, il primo per il Medio Oriente. Invitato a parlare in un'intervista con Harper's Bazaar della sua musica e del suo attivismo, ha dichiarato: «La gente pensa che i palestinesi odino gli israeliani. Quello che non sanno sono gli 80 anni di occupazione, oppressione, deportazione e pulizia etnica. Quindi io penso che sia importante farlo presente e cerco di farlo attraverso la musica». L'11 aprile Saint-Levant ha pubblicato il suo nuovo brano 5 AM in Paris, una brillante, anche nell'aspetto video, riflessione fra inglese, francese e arabo sulla sua identità e sull'esilio. Il mio corpo è a Parigi, il mio cuore a Gaza, la mamma ad Algeri, la mia ex a Casablanca, la mia fidanzata a Los Angeles, non mi sento a casa da nessuna parte. Poi nei giorni scorsi Saint-Levant si è esibito per la prima volta al Coachella Festival in California, considerato il più grande festival musicale del mondo, una manifestazione che per tanti artisti rappresenta una consacrazione. Saint-Levant si è rivolto al pubblico dicendo: «Spero siate tutti consapevoli che la popolazione di Gaza negli ultimi 6 mesi ha subito un brutale genocidio e che il popolo palestinese ha subito una brutale occupazione negli ultimi 75 anni». Coachella pubblica l'esibizione degli artisti sul proprio canale YouTube. Di quella di Saint-Levant al momento se ne trovano solo 3 minuti, ma non quelli di questo richiamo a ciò che sta accadendo a Gaza.
Saint-Levant sarà a Milano la fine di ottobre e ovviamente al momento giusto lo racconteremo e cercheremo anche di intervistarlo. Marcello Rai ha parlato in particolare di 3 brani, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Io sentirei Deira, anche perché ha detto si ispira molto alla musica popolare di Algeri, quella che viene suonata nella Kasbah. Lui passa dall'arabo al francese, all'inglese nella stessa canzone.
Molto interessante.
تركنا المدينة الخربة الحزينة سلم لي عريحة وسلم عالديرة يا طير الطير الأرض الكريمة بيخدوش اللي فينا سلم لي عريحة وسلم عالديرة يا طير الطير بين الشط والرمال بداية حياتي أحلق يا وطن فرحة ومآسي أحلق وطن الغالي فلسطين حبيبة تنادي
family can stay alive imagine trying to fly with no wings but I promise you the cage birds sing in the winter time heavy nights big dreams praying that we make it to 16 and even though I travel the world مش ملاقي زي فلسطين
فات وفات وفات الوقت عمري راحوا سنين وما ناسي هذه عوامر الخطر مجروح فات وفات وفات الوقت عمري راح سنين ما ناسي هذه عوام والخطر مجروح
Piaciuto?
Sì, abbastanza, sì.
Mm?
Sì, sì.
Lui ha parlato anche di un altro brano, sempre di Saint-Levant, dove dice...
Cuore a Parigi?
Quello di Parigi, no? Sono a Parigi, la testa ad Algeri, la mamma non so dove. Possiamo sentirlo?
Sì.
Tanto traditi dalla fretta. E cambia proprio tutto. Non sembra
è
lo
vero.
Stesso...
È vero.
5 heures du matin, je rentre chez moi. Mon corps à Paris, mon cœur à Gaza. Mon âme à Alger, mon ex à Casa. Ma meuf à LA me prend dans ses bras. Je me sens chez moi nulle part. Je me sens chez moi nulle part. Yeah. في عائلتي بالشرق وصحابي بالغرب وامي بالذات وتمسكي بالارض بتفاجئ من حالي لما في ضغط بس عمري بنساش تربيتي بالحرج. Je me sens chez moi nulle part. I don't feel at home, oh no. It's been calling my name, but I don't feel at home, oh no. It's been calling my name, my name. It's been calling my name. 5 heures du matin, je rentre chez moi. Mon corps à Paris, mon cœur à Gaza. Mon âme à Alger, mon ex à Casa. Ma meuf à LA me prend dans ses bras. Je me sens chez moi nu. تمسكي بالأرض بتفاجئ من حالي لما في ضغط بس عمري بنساش تربيتي بالحرج مش مسون شي موان نول باخ مش مسون شي موان نول باخ It's been calling my name but I don't feel at home oh no It's been calling my name but I don't feel at home oh no It's been calling my name my name It's been calling my name
Bello, no? Così mischiare sì, suoni. Sì. Questo è, diciamo, anche il vantaggio di avere la mamma algerina, il babbo palestinese di origine serbo, mamma franco-algerina, quindi questo è uno, diciamo, dei vantaggi.
Sì, sì, della... questa mi è piaciuta di più, quella, ascolto più questo genere che quella prima.
Allora, manca poco, 2 minuti, rimaniamo sempre in Francia, sul King, con Da Giù, che...
Davvero?
Sì, sì. Dove mettono insieme un po' di pop rock algerino con musica zairese, non so come chiamarla, più trap, più di tutto dentro questo brano. Anche un po' di turco.
Sur tes épaules, histoire que le monde te laisse tranquille. Ils veulent nous voir sur les réseaux. Je vais leur donner ce soir, on sort mon bébé. J'ai la robe qu'il te faut. Il y a plein de couples autour, mais je crois qu'en ça, c'est nous deux. Pas le même style, pas le même déo, pas le même niveau. Il y a plein de couples autour, mais je crois qu'en ça, c'est nous deux. Yeah. Quand tu marches à mes côtés, je brille.
Tra poco le notizie di Radio Popolare Popolare Network. Torniamo in Colombia, sempre con Gabriel García Márquez, perché adesso parliamo del libro che è uscito.
Che non ho ancora letto. Tra ieri e oggi.
Vedremo ad agosto, e con l'intervista al traduttore.
Bello.
Subito dopo le notizie. Seconda parte di Tradite dalla fretta.
My skin is black. My arms are long. My hair is woolly. My back is strong. Strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. Aunt Sarah. Skin is yellow, my hair is long, between two worlds I do belong. My father was rich and white, he forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia. My name is Sophronia. Like wine,
little girl am I. Anyone who has money to buy, what do they call me? My name is Sweet Thing.
Che voce, mamma mia, Nina Simone, For Woman. Questo l'ho scoperta grazie al nostro mitico Paolino Minella, un sabato, del villaggio. Minella è un nostro mitico conduttore del sabato. Io ero subito dopo e grazie a Dio è Shazam.
Sì,
quindi l'ho
sì,
shazamata sì. E subito ho scoperto questa, questa chicca. Parlavamo di Colombia. Ieri abbiamo raccontato che cosa è stato per l'America Latina Gabriel García Márquez nel decimo anniversario della morte, Márquez politico, Márquez amico dei leader della sinistra. Oggi parliamo del libro che è uscito postumo, perché è uscito quest'anno, ci vediamo
ad agosto.
È un libricino molto bello, molto fresco, intenso. Ovviamente lui aveva fatto forse 5-6 copie ogni volta con delle bozze, con 10.000 correzioni, ha detto no, non vale la pena, non deve uscire.
E perché è uscito allora?
Perché i suoi figli ci hanno lavorato tanto, okay, tantissimo, e hanno detto speriamo di non fare un torto al nostro padre, e se vi piace vuol dire che abbiamo fatto la cosa giusta. È stata una bellissima sorpresa, come ci dice Bruno Arpaia, scrittore che ha tradotto questo piccolo, diciamo, capolavoro, questo gioiello di Gabriel García Márquez.
Certamente, voglio dire, anche tradendo la volontà di Gabriel García Márquez, comunque per noi è stato un regalo, per i lettori e per gli appassionati di García Márquez. Per me addirittura è stato un regalo della vita, un'emozione, perché non sapevo che esistesse questo romanzo, e quindi quando mi hanno proposto di tradurlo sono stato contentissimo, è stata una forte emozione. Non so fino a che punto, appunto, i figli hanno pensato che con la demenza senile che l'aveva colpito alla fine della sua vita non fosse nemmeno più in grado di giudicare i suoi libri. Ed effettivamente è un libro che, insomma, valeva la pena. Ovviamente non sposta di molto, diciamo, il giudizio complessivo sull'opera di Gabriel García Márquez. Certamente è un romanzo finale non compiuto, però inequivocabilmente marchesiano, insomma.
Perché secondo lei García Márquez ha detto che questo libro non funziona, bisogna distruggerlo? Perché era molto esigente con se stesso?
Sì. Sì, è stato sempre minuzioso e pignolo fino al parossismo, scriveva e correggeva fino all'infinito, maniacalmente, ogni virgola, ogni aggettivo veniva soppesato infinite volte, però appunto questo libro per lui deve essere stato straziante, perché era già colpito da questa demenza senile che gli aveva fatto perdere la memoria, e all'inizio della malattia se ne rendeva conto, si rendeva conto di quanto fosse importante. Diceva: la memoria è allo stesso tempo la mia materia prima e il mio strumento, senza di lei non c'è nulla. Per uno scrittore effettivamente è così.
Ecco, nonostante la perdita di memoria, García Márquez in questo libro ha esplorato nuovi temi. Anna Magdalena è diversa dalle donne di Macondo. Ti chiedo che cosa ha di speciale.
Cambiavano i tempi e cambiava anche, come dire, lo sguardo che García Márquez aveva sulle donne. Qui per la prima volta una donna matura, ancora bella e felicemente sposata, che ogni anno ciclicamente va in cerca di un'avventura. E stavolta lo fa però per desiderio di libertà, per desiderio di uscire dalla routine. È un movimento di liberazione. E suona quasi il contrario dell'amore ai tempi del colera, dove c'era un personaggio, però era un uomo che rimane fedele, un amore che dura 53 anni, 7 mesi e 11 giorni, eccetera, eccetera. Qui questa pretesa infedeltà, diciamo, è un modo di liberazione, quindi i tempi cambiavano, come dicevo prima, cambiava il modo di un García Márquez ormai anziano di guardare alle donne, che non erano più le matriarche, no? Di 100 anni di solitudine in cui gli uomini erano fuori, andavano a fare la guerra, era il discorso pubblico, le donne in realtà comandavano, ma comandavano dall'interno della casa. Qui la donna invece è protagonista attiva in cerca di liberazione, quindi cambia il modo di guardare alle donne di García Márquez e di rendere loro omaggio.
Ha esplorato, come dicevo, nuovi temi, ma il marchio Gabo c'è ancora, quello della solitudine, ad esempio.
Effettivamente questo c'è, il tempo, no? In questo romanzo breve è ciclico, ogni 16 di agosto la protagonista va su quest'isola dove c'è la tomba della madre, quindi un altro tema di García Márquez è la morte, il rapporto fra il tempo e la morte. Però diciamo che García Márquez ha sempre fatto così, nel senso che tutti i suoi libri sono, come dire, esplorazioni di nuovi scenari, nuovi personaggi, nuovi temi, però senza rinunciare a quelli precedenti, riaffermandoli. Si rinnovava di romanzo in romanzo, in tagliare i punti con il passato. E su questo libro, secondo me, viene anche chiara un'altra cosa, no? Secondo me, è che con la vecchiaia si cerca sempre di più l'essenzialità, e quindi qui sono scomparsi, no? Le frasi lunghe, frondose, i cambi di punti di vista all'interno della stessa frase, come per esempio l'autunno del patriarca. Qui la scrittura è secca, però ovviamente precisa, precisissima, con termini abusato si potrei dire chirurgica, nel senso che effettivamente poi ogni aggettivo è scelto, è il mot juste che diceva Flaubert. Infatti c'erano alcuni aggettivi che i revisori della traduzione, cioè una domestica eterna sconvolge, però è un tipico aggettivo marchesiano, e quindi c'è questa essenzialità, questa ricerca di essenzialità, di andare direttamente al cuore del lettore, di non lasciare spazi di ambiguità nella scelta del lessicale.
10 anni dalla morte, Bruno, torniamo a 100 anni di solitudine e storia, come Lo straniero di Camus. Ti chiedo come è nato.
Beh, quel libro è nato da una specie di crisi. Poco tempo prima lui viveva in Messico, aveva attraversato 3 o 4 anni di miseria nera, perché non aveva pubblicato nessun libro, e i tentativi di lavorare per il cinema erano falliti, e aveva detto a Alvaro Mutis che non avrebbe scritto più, perché comunque aveva in testa questo libro che in origine si doveva chiamare La casa, e però non riusciva a trovare il tono. Lui voleva trovare il tono con cui sua nonna, quando era bambino, gli raccontava delle storie. E stavano andando in vacanza sulla loro Opel, tutta la famiglia, i due figli e la moglie, Mercedes Barcia, verso Acapulco, e mentre guidava gli viene in mente il tono, gli viene in mente l'incipit e dice che lo avrebbe potuto scrivere tutto quanto, per cui fra le proteste dei figli e della moglie fa marcia indietro con la macchina, torna a Città del Messico, si chiude in casa, si procura qualche migliaio di dollari che però finiscono e allora Mercedes deve impegnare il frigorifero, la televisione, e vanno avanti così per 7-8 mesi. Poi spediscono metà del manoscritto alla casa editrice argentina, perché non hanno i soldi per spedirlo tutto, il pacco costa troppo, e però poi alla fine il libro viene pubblicato ed è un grandissimo successo, immediato. No? Il problema mio personale è che a tanti anni dalla morte ancora si insiste, secondo me, con questa grande stupidaggine di incasellare Cent'anni di solitudine e García Márquez nel realismo magico, che è una cosa che deriva dalla pigrizia, un po', diciamo, dalla pigrizia dei critici di allora, europei e nordamericani, e un po' anche ovviamente da un'operazione di marketing che la grande agente Carmen Balcells, con tutto il boom, cercò di fare, vendendo un'immagine dell'America Latina come se fosse, capito, un mondo così di sognatori inoffensivi che andavano a spasso tra banani e mangrovie, e non era affatto così, perché poi insomma l'America Latina aveva già avuto anche, aveva le più grandi conurbazioni urbane dell'epoca, aveva romanzi che le raccontavano, e poi soprattutto questo fatto del realismo magico, perché García Márquez ha cercato per tutta la vita di scrollarsi da addosso questa etichetta. Il realismo magico è una cosa di cui parla Alejo Carpentier, un grande scrittore cubano, per alcuni suoi libri, Lo Real Maraviglioso, e invece è stato applicato a García Márquez, il quale diceva: no, io ho sempre lavorato sulla realtà, l'immaginazione è uno strumento di elaborazione della realtà, però la fonte della creazione è la realtà, è la fantasia, diceva, cioè l'immaginazione pure semplice alla Walt Disney, senza nessun aggancio con la realtà, è la cosa più detestabile che esista. C'è un bellissimo libro fotografico di Fausto Giacone, che si chiama proprio Macondo, che prende delle frasi che apparentemente sembrano appunto magiche di García Márquez, percorrendo il Rio Magdalena, Racataca, cioè, fa vedere fissa in delle immagini come quello che dice García Márquez, anche le cose che appaiono più strane e magiche, sia un pezzetto della realtà colombiana e caraibica.
Ci vediamo in agosto, Gabriel García Márquez, l'intervista al suo traduttore, scrittore Bruno Arpaia. Mi raccomando, Roxanne,
sì,
devi leggerlo. Proprio,
prossimo,
come dicevo,
acquisto.
Un libro anche estivo, fresco.
Ok, beh, allora, me lo prendo.
La Egros non è colombiana, ho scoperto che è argentina, però sono quei ritmi lì.
Suelo y me entrego al aire que vas dejando, yo me convierto en tu momento cambió mi vida.
Camarada de rebelión, florcita macumba en la despedida. No digas siempre, no digas nunca. Viene de ti, viene de mí, viene del viento. No miento, es un sentimiento, es un sentimiento. Viene de ti, viene de mí, viene del viento. No miento, es un sentimiento, es un sentimiento.
Ricordami domani, domani musica colombiana.
Ok.
Anche ti farò ascoltare un artista di Bogotà,
okay,
che vive a Chicago, oh, e fa della musica elettronica straordinaria, sempre diciamo mischiata con i suoni della sua terra. Adesso andiamo su un artista che amo fino alla follia, alla follia, e che chiude Tradite dalla fretta. Sentiamola, poi i saluti, okay, tra tre minuti. Sì, sì. Grazie Roxana, a domani.
Grazie a te, a domani, ciao.
Tra poco Poveri ma in ferie. Isma Pestalozza e il grande ritorno di Alessandro Diegoli. A tutti un caro saluto. A domani per una nuova puntata di Traditi dalla fretta.